Radio Grad, la radio libera e resistente.
Il megafono, settimanale di informazione, politicamente scorretto.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, come è naturale che sia, siamo costretti in qualche maniera a tornare a parlare di Palestina, questione che abbiamo affrontato a pezzetti anche all'interno di altre rubriche di questa radio, in particolare negli Yesterday's Papers che mandiamo ogni giorno come striscia quotidiana, però oggi abbiamo cercato di individuare un nuovo interlocutore, importante, e parliamo di Mahmoud Hannouni, presidente dell'API, Associazione dei Palestinesi in Italia, e io lascerei immediatamente la parola a lui chiedendogli di spiegarci cosa sta avvenendo a Rafah, al valico, al confine con l'Egitto, che qualche settimana fa proprio ai nostri microfoni lo stesso Alberto Negri, editorialista del Manifesto, ci aveva un po' indicato come essere la nuova Gaza, la Gaza 2, così l'aveva definita. Sappiamo che Hannouni ha provato ad andare a Rafah proprio per vedere e toccare con mano quello che secondo gli osservatori e coloro che sono stati là si presenta come una tragedia probabilmente mai vista in nessuna parte del mondo o quasi negli ultimi decenni. Quindi raccontaci a non gentilmente quello che sai, quello che hai potuto vedere e quello che ti è capitato.
Ciao a tutti e a tutti. Parlare dell'aspetto umanitario della popolazione palestinese nella striscia di Gaza è una tematica complicatissima e dolorosa. Parlare della striscia di Gaza che vive sotto un stretto embargo dal 2007 fino a oggi, che ha reso la situazione umanitaria drammatica. Dopo il 7 di ottobre fino ai giorni nostri, la striscia di Gaza ormai è divisa in due parti, Gaza del nord e Gaza del sud, come striscia di Gaza, la parte settentrionale e la parte meridionale. Tutta la striscia ha subito e sta subendo ancora da oltre 157 giorni un genocidio a tutti gli effetti, con più di 115.000 tra morti e feriti nella striscia di Gaza. Durante questi più di 5 mesi di guerra continua su tutti i livelli, su tutte le strutture, che ha reso la popolazione gazawi senza medicinali, senza acqua, senza cibo, che li ha resi, erano già prima in una prigione a cielo aperto. Oggi la striscia di Gaza sta diventando una catastrofe umana annunciata ormai da tutti i portavoci dell'ONU, dell'UNRWA, dell'UNICEF, di Save the Children, di Amnesty, di tutte le associazioni che hanno toccato con la mano la situazione umanitaria e sanitaria nella striscia di Gaza. E parlare della parte settentrionale della striscia di Gaza, dove più di 600.000 cittadini gazawi vivono privati di tutto. E quando dico di tutto, basta ricordare la faccenda dell'ospedale Ashifa, che fu occupata militarmente dall'esercito israeliano. Questa popolazione vive in un lager, questo è il significato più preciso, dove la popolazione gazawi subisce tutti gli abusi, tutte le umiliazioni, tutte le torture possibili e immaginari. Secondo me ha superato ciò che hanno vissuto gli ebrei nell'epoca nazista in Germania, per cui questo, a differenza del passato, lo stiamo assistendo momento per momento, giorno per giorno. Stiamo contando le vittime una per una, i feriti una per una. Abbiamo assistito ai bombardamenti contro tutti gli ospedali, quello di Al-Ma'madani, quello di Al-Shifa, e quelli di Beit Hanun, di Beit Lahia, di Jabalia. E questo è un lato. Il secondo lato è più importante. E questi più di 600.000 abitanti, non ci arriva nulla. Tengo a precisare, nulla. Nulla arriva a questi 600.000 cittadini gazzawi. Non arriva la farina, non arriva un genere di prima necessità, non arrivano i medicinali, non ci sono strutture ospedaliere attive. E tutto è al collasso. La parte del sud della striscia di Gaza, perché l'esercito israeliano ha invitato i cittadini di evacuare la parte del nord di Gaza e rivolgersi verso il sud, che come è stata definita è più sicura. La realtà ha dimostrato che nessun luogo è al sicuro nella striscia di Gaza, né al nord, né al centro, né al sud. Infatti gli ultimi attacchi oggi a Rafah, nell'estrema sud della striscia di Gaza, un missile ha colpito una macchina con cittadini civili, uccidendo persone, ferendo altri. Per cui non esiste nessun luogo al sicuro nella striscia di Gaza. Per quanto riguarda la nostra missione umanitaria per alleviare la loro sofferenza, abbiamo provato con la missione che è in corso, ormai abbiamo attivato due settimane fa una missione umanitaria dove abbiamo potuto far arrivare fino al nord della striscia di Gaza due convogli, ogni convoglio carico di quattro camion carichi di farina. La quantità totale dei due convogli, che con otto camion carichi di farina, sono 32 tonnellate di farina per camion, e per otto possiamo immaginare la quantità. Però questi otto camion sono la prima e la seconda parte di un convoglio che alla fine sarà di 20 camion carichi di farina, pacchi viveri, medicinali, stampelli, carrozzine, sedie a rotelle. E stiamo lavorando per concludere la terza fase. Abbiamo provato di arrivare fino al valico di Rafah, però purtroppo in Egitto è una faccenda impossibile. Servono autorizzazioni ad altissimi livelli dai servizi egiziani, dal governo egiziano e dall'esercito egiziano. E noi abbiamo seguito l'iter per arrivare fino al valico di Rafah, però non abbiamo ancora ottenuto l'autorizzazione. Ci hanno dato un ultimatum per la prossima settimana: tutto sarà finito, il carico dei rimanenti 12 camion carichi tra farina e pacche viveri e medicinali e stampelli e altri aiuti che abbiamo acquistato dall'Egitto, per accompagnare questo convoglio fino al valico di Rafah. Dalle storie che abbiamo sentito direttamente dalle persone che hanno potuto raggiungere l'Egitto, tra i feriti e tra gli accompagnatori dei feriti, ci hanno descritto la situazione in poche parole. Il valico di Rafah è il confine tra l'umanità e la disumanità. Dentro dal valico di Rafah verso i territori gazzawi c'è l'umanità che sta morendo lentamente, o dai missili o dai bombardamenti o dalla fame. Questa situazione annunciata dalla comunità internazionale, dalla comunità araba, comunità islamica, dagli Unioni Europee, dall'ONU, e tutti stanno assistendo a questo genocidio in silenzio e senza poter, senza voler intervenire. Le aspettative che il governo USA sta per creare un porto di fronte alle acque di Gaza per far arrivare aiuti umanitari è una frottola, è una bugia, mi dispiace dirlo, è una bugia vera, perché la situazione a Gaza non aspetta che gli americani fanno questo ponte per portare aiuti umanitari, mentre loro che sono quelli che inviano armi a Israele, Israele non può massacrare la striscia di Gaza senza il consenso degli Stati Uniti, per cui America e la comunità europea sono loro che sostengono di fatto il governo Netanyahu, che sostengono il genocidio contro i Gazawi, per cui il messaggio che trasmetto, quello che ho sentito dai cittadini Gazawi, e sono in contatto diretto a tempo continuo con i miei amici, i nostri partner dell'associazione umanitaria che operano a Gaza, la parola d'ordine: a Gaza manca tutto, a Gaza serve tutto, e gli ospedali nelle strisce di Gaza sono ormai, non oggi, non un mese fa, ormai da 5 mesi sono al collasso. Oggi in un report è stato pubblicato su alcune pagine social, negli ultimi 4 anni in tutto il mondo, negli ultimi anni, in tutte le guerre su tutta la pianeta, sono morti più bambini Gazawi che altrove, per cui il genocidio a Gaza è annunciato, e quando si parla, il portavoce dell'ONU oggi parlava di 10 bambini hanno perso uno dei genitori, uno o più dei genitori, e questa, il futuro dei bambini Gazawi è in pericolo, la popolazione di Gaza è in pericolo. Parlare della salute mentale, della salute psicologica, della salute di tutti i cittadini nella striscia di Gaza, la maggior numero dei disabili in tutto il mondo si trova a Gaza, e quando si parla di più di 72.000 feriti nelle strisce di Gaza, si parla di più di 15.000 di esseri umani con braccio, un piede e una gamba è stata amputata, e la situazione ci mette davanti le nostre responsabilità. Dobbiamo fare pressioni sui nostri governi perché sospendono immediatamente ogni tipo di collaborazione con il governo Netanyahu, perché con il nostro consenso, con il nostro appoggio, con la nostra partecipazione anche politica o economica o militare con il governo Netanyahu, lui continua a massacrare, continua a uccidere bambini e donne palestinesi, e le statistiche parlano di più del 72 dei 112.000 feriti e morti a Gaza sono bambini e donne, e queste statistiche sono pericolose, sono il dramma del secolo, per cui dobbiamo intervenire immediatamente, se no è troppo tardi, se no la situazione fugge dalle nostre mani, se no la generazione futura nel Sistema di Gaza subirà tutti i tipi, tutti i traumi possibili e impossibili del mondo. Per cui il nostro governo, che ha portato decine di bambini per curarsi, a curarli in Italia, dovrebbe sospendere l'appoggio politico, economico, militare al governo Netanyahu, dovrebbe sostenere le strutture sanitarie a Gaza, dovrebbe far arrivare più medici italiani e non alla striscia di Gaza per poter servire la popolazione Gazau, per poter minimizzare il danno sulla salute di una generazione che ormai da 157 giorni subisce attacchi fortissimi. Non si sa mai fino a quando si va avanti con questo genocidio nella striscia di Gaza, e rappresenta il confine tra l'umanità e la disumanità.
Il mondo arabo in generale, secondo te, stanno facendo troppo poco per la popolazione di Gaza? Perché effettivamente devo sottolineare che, a parte il Sudafrica, che ha fatto una lettera e ha scoperchiato qualcosa, ma anche se poi le cose non è che siano cambiate in maniera tangibile, faccio riferimento all'accusa di genocidio, ecco, tutti gli altri paesi di fatto stanno alla finestra a guardare e anche loro cercano di non essere complici, oppure ti sembra che qualcosa si stia muovendo? Perché io francamente noto che ecco, non è un genocidio che va in diretta TV, diciamo in diretta social, Michela, siamo un po' più moderni. Prego, Annun.
Sì, ma qui ritengo opportuno distinguere tra la risposta dei popoli arabi e la risposta dei governi arabi. C'è una distanza infinita tra le due posizioni. Per iniziare, la posizione dei popoli arabi, non dico che non è all'altezza per affrontare tale genocidio nella striscia di Gaza, c'è una mobilitazione limitatissima in alcuni paesi e assente in altri paesi. Questo uno. Per quanto riguarda la posizione dei governi arabi, anche lì c'è una posizione, in altre posizioni è contraria, cerca di reprimere la mobilitazione dei popoli arabi in altri paesi. E questa è la situazione dei paesi arabi. C'è l'altra fronte, tipo lo Yemen, il Libano e l'Iraq, che è una fronte attiva e partecipe in tutti gli aspetti, sia ai livelli popolari che ai livelli della resistenza. Qui ritengo opportuno ringraziare questi paesi per l'atteggiamento adeguato. Qui parlo dello Yemen, parlo dell'Iraq, parlo del Libano e di tutti i movimenti che sono attivi nella resistenza contro impostazioni israeliane. Abbiamo visto la resistenza irachena colpire impostazioni americane tra Siria e Giordania sui confini. Abbiamo visto i Houthi nello Yemen che hanno cambiato, hanno creato uno stato di allerta nel Mar Rosso, obbligando le navi di quelle che portano merci direttamente per Israele di cambiare rotta addirittura. Questo è un dato fondamentale, un dato positivo che serve, che dà incoraggiamenti alla resistenza palestinese, al popolo palestinese, ai Gazawi, di resistere al genocidio israeliano. Abbiamo visto la resistenza nel sud del Libano, che ogni giorno lancia decine e decine di missili.
Di tutte queste questioni ne riparleremo, non c'è dubbio, nelle prossime settimane. Chiedo sempre a chi ci ascolta di contribuire, mandarci messaggi, suggerimenti, perché questa è una sorta di assemblea che a noi piace che venga gestita così, ma è parte integrante e fondamentale sicuramente la partecipazione di chi ci ascolta. Risentirci nelle prossime settimane.